Passiamo ora all'argomento lo Stato liberale, lo Stato marxista, lo Stato totalitario di destra, lo Stato sovrano islamico. E questo ampio argomento ha come finalità il mettere a fuoco quali diverse forme di organizzazione statale si siano registrate nel corso dell'età contemporanea, talvolta come sviluppo l'uno dell'altra, più frequentemente come contrapposizione l'una all'altra. Partiamo dallo Stato liberale. Molti degli aspetti che abbiamo già considerato e visto maturare nella storia del fenomeno del pensiero politico europeo tra età moderna e prima parte dell'età contemporanea, le ritroviamo sullo sfondo dell'affermarsi, del consolidarsi dello Stato liberale. Teniamo dunque a mente ciò che abbiamo già messo a fuoco del passaggio dal carattere assoluto dello Stato moderno europeo al suo carattere costituzionale. In particolare ricordiamo gli aspetti costitutivi della doppia categoria parlamentarismo e costituzionalismo. Gli autori, i pensatori che hanno contribuito tra il 1600 e il 1700 a fiancheggiare e dare fondamento a questa particolare evoluzione delle forme politiche. Lo Stato liberale, dunque, quali possono essere considerate le sue caratteristiche peculiari? Esaminiamo innanzitutto la struttura, l'architettura politica dello Stato e lo facciamo richiamandoci a diversi degli elementi che abbiamo già affrontato nei precedenti argomenti. Innanzitutto il passaggio dalla forma assoluta del governo alla forma costituzionale. L'esempio inglese del tardo 1600 è da questo punto di vista fondamentale. Dunque il passaggio dalla monarchia assoluta alla monarchia costituzionale con le clausole che abbiamo introdotto, tenendo conto, come si è detto, che il Bill of Rights in senso stretto non può essere considerato una carta costituzionale, perlomeno alla luce della strutturazione interna che poi le carte costituzionali successive verranno assumendo. Tuttavia il passaggio, lo abbiamo detto, è stato nella storia inglese del 1688-89 fondamentale, da lì poi hanno preso spunto diversi ulteriori sviluppi sui quali naturalmente non torniamo. Allora, struttura dello Stato, divisione dei tre poteri fondamentali. Non consideriamo qui i contenuti specifici delle due opere di Locke e Montesquieu che abbiamo evocato, i due trattati sul governo e lo spirito delle leggi, perché come ricorderete in un caso e nell'altro si parla di tre poteri, ma quando si entra poi nel dettaglio della natura e della denominazione di questi tre poteri, ci troviamo di fronte, in un caso e nell'altro, a modelli che non corrispondono in senso stretto ai tre poteri che poi verranno delineandosi e definitivamente consolidandosi nelle epoche successive, vale a dire il legislativo, l'esecutivo e il giudiziario. Non torniamo su questi aspetti, ricordiamo solamente come elemento caratterizzante dello Stato liberale la separazione dei poteri e il relativo bilanciamento tra gli stessi. Perché dico relativo e non assoluto, indispensabile? Perché, come abbiamo chiarito, il ritenere in qualche modo necessario il controllo e bilanciamento reciproco dei tre poteri è espressione soprattutto del pensiero di Montesquieu. Ed è anche certamente lo sviluppo che troviamo realizzato nella Carta Costituzionale statunitense. Altrove anche questo è effettivamente previsto, ma non in forma così esplicita ed automatica come il modello statunitense. Parlare di struttura dello Stato e di articolazione e suddivisione ed eventualmente bilanciamento dei poteri non significa tuttavia considerare come unica forma possibile dello Stato liberale una data specifica forma di governo. A ben vedere, infatti, queste caratteristiche, cioè la divisione dei poteri, l'attribuzione a soggetti diversi e il loro eventuale bilanciamento, non sono in via esclusiva applicabili a un solo modello, a una sola forma di governo. Il caso inglese, che viene legittimamente considerato come fondativo di questo processo storico, è, come sappiamo, una monarchia costituzionale nella sua prima fase di impianto, che poi declina progressivamente verso una monarchia parlamentare. Intendendo per monarchia parlamentare una forma di potere certamente monarchico, ma all'interno della quale il ruolo effettivo, il ruolo politico della monarchia è via via ridotto, se non completamente eliminato, e dunque, come la formula monarchia parlamentare suggerisce, è il Parlamento a svolgere il vero centrale ruolo politico. Dunque abbiamo le monarchie parlamentari, abbiamo altrove delle monarchie costituzionali, cioè che non hanno sottratto al sovrano integralmente il potere politico, e dunque parliamo legittimamente di monarchie costituzionali, ma poi abbiamo le repubbliche. Le diverse forme di repubblica che noi vediamo affermarsi nel corso dell'età contemporanea in diverse aree del mondo possono essere repubbliche parlamentari, repubbliche presidenziali, repubbliche semipresidenziali, ma in tutti questi casi non automaticamente si badi, ma è comunque possibile che ci si trovi di fronte a una forma di organizzazione del potere legittimamente riconducibile al modello dello Stato liberale. Dunque, al di là della forma specifica di governo adottata in un dato Stato, abbiamo comunque, se presenti, le caratteristiche dello Stato liberale, che sono appunto, dal punto di vista della struttura dello Stato, suddivisione dei tre poteri fondamentali, divisione e quindi distribuzione su soggetti diversi e bilanciamento, controllo eventuale tra i tre poteri stessi. Dal punto di vista ideologico invece, quindi non dal punto di vista solo della modellistica istituzionale, lo Stato liberale è inizialmente riconducibile, inizialmente nel senso di prioritariamente, inizialmente nel senso di introdurre, diciamo, il discorso, legittimamente collegabile all'idea chiave che dà anche il nome allo Stato liberale, vale a dire il concetto di libertà. Il dibattito sui contenuti e le possibili articolazioni del concetto di libertà è più o meno sterminato. Per semplificarlo, diciamo semplicemente che dal punto di vista ideologico lo Stato liberale si è caratterizzato storicamente per la introduzione e difesa dei diritti civili individuali. Diritto, diciamo, nel senso cioè di libertà di pensiero, libertà di espressione religiosa, libertà di espressione culturale, artistica, eccetera. Questi possiamo chiamarli diritti civili, cioè che riguardano, ecco, la vita in società dei cittadini di uno Stato. E questo certamente è un elemento caratteristico dal punto di vista valoriale e anche dunque ideologico dello Stato liberale. Poi a questi diritti civili, che sono i primi, che sono stati in qualche modo i primi dal punto di vista cronologico, che sono stati inseriti nell'impianto dello Stato liberale, si aggiungeranno successivamente i cosiddetti diritti politici, vale a dire la possibilità per qualunque cittadino di accedere alla vita politica o come elettore in un sistema di tipo rappresentativo o come eletto all'interno dello stesso sistema. È bensì vero, come abbiamo già ricordato, che la introduzione di questi diritti, prima civili e poi politici, è passata storicamente attraverso un lento affermarsi del valore e del criterio della eguaglianza tra tutti gli uomini. Un principio che era evocato in origine all'interno di documenti che adesso citeremo, ma che poi concretamente non era espresso nel sistema politico specifico di cui si dotarono taluni stati. Faccio riferimento alle leggi elettorali che in realtà a lungo sono state difenditrici di criteri elitari sulla cui base, soprattutto censitaria, escludere dal voto larga parte della popolazione, per non dire poi che di fronte all'eguaglianza dichiarata già nel tardo Settecento l'introduzione del voto femminile è in ogni parte del mondo, diciamo, collocabile dal punto di vista cronologico solo nel corso del XX secolo, con una marginale eccezione, ecco, del tardo Ottocento. Questo per dire che al di là delle enunciazioni di principio che dal punto di vista ideologico hanno etichettato, consentito di etichettare lo Stato liberale, poi concretamente la vita politica di questi stati solo tardivamente ha pienamente recepito e applicato i principi sin dall'inizio evocati. Di quali principi stiamo parlando? Abbiamo detto la libertà di pensiero, di parola, di espressione religiosa, ma se vogliamo andare più direttamente ad alcuni dei documenti che possono essere considerati fondativi e rappresentativi, simbolicamente identitari per quello che concerne dal punto di vista ideologico lo Stato liberale, allora possiamo ricordare il preambolo alla dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti, e quindi ci troviamo al 4 di luglio del 1776, quando diciamo la parte iniziale della dichiarazione così risulta formulata nella traduzione italiana. Noi riteniamo che sono per se stesse evidenti queste verità, che tutti gli uomini sono creati uguali, che essi sono dal Creatore dotati di certi inalienabili diritti, che tra questi diritti sono la vita, la libertà e il perseguimento della felicità. Noi sappiamo che questo preambolo, la dichiarazione di indipendenza americana, sarebbe poi stato ripreso e riformulato nei documenti iniziali e identitari e fondativi della Rivoluzione francese. Nell'agosto del 1789 sarebbe stato elaborato ed approvata appunto quella dichiarazione dei diritti dell'uomo in società. Poi il titolo si sarebbe modificato quando un paio d'anni dopo quella stessa dichiarazione avrebbe costituito il preambolo alla prima delle carte costituzionali elaborate nella stagione rivoluzionaria francese, e lì il titolo sarebbe divenuto poi la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, che è la formula poi consolidatasi nel corso del tempo. In ogni caso, nell'uno e nell'altro i due testi non si sarebbero, diciamo, modificati, e così recitavano ai primi due articoli. Articolo 1. Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull'utilità comune. Il fine di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali ed imprescrittibili dell'uomo. Questi diritti sono, ricordate l'elenco precedente americano, cioè vita, libertà, felicità. La versione francese recita invece libertà, proprietà, sicurezza e resistenza all'oppressione. Vediamo dunque uno spostamento parziale, ecco, di contenuto. L'elemento che rimane e collega strettamente le due versioni, quella americana del 76 e quella francese dell'89 e poi il 91, è il concetto di libertà, il valore della libertà, che, come dicevamo prima, dà poi il nome all'intero sistema ideologico, se vogliamo così esprimerci, che fa da sfondo allo Stato liberale, vale a dire il liberalismo, e lo stesso appunto Stato liberale. Quali elementi di natura ideologica o dottrinale possiamo cogliere sullo sfondo di queste affermazioni? Beh, in un caso e nell'altro il riferimento allo stato di natura e alla presenza del creatore come emanatore di diritti per il genere umano sono entrambi riferimenti chiarissimi, diciamo, al pensiero giusnaturalista di cui abbiamo già parlato. Quindi ci troviamo di fronte a una serie di elementi, di contenuti che corrispondono sul lungo periodo con ciò che abbiamo già in qualche modo messo a fuoco attraverso il pensiero dei pensatori, gioco di parole, sei settecenteschi, dallo stesso Hobbes, poi Locke e poi naturalmente anche Montesquieu. Un aspetto però interessante, cioè l'evocazione della proprietà come diritto non era presente se non in maniera totalmente, ecco, subordinata o indiretta nel documento statunitense, lo è invece in maniera esplicita nella ripresa francese. Vi ricordo che difesa, il diritto, la libertà di essere proprietario era un elemento centrale nella riflessione tardo-seicentesca di John Locke, che abbiamo visto appunto nei due trattati sul governo. Qui il fatto che non ci fosse nel documento americano non vuol dire che gli scrittori, gli uomini politici statunitensi che elaborarono il documento non fossero consapevoli di questa base dottrinale, ma non la esplicitarono, perché concentrati, diciamo, sulle questioni dello scontro con Giorgio III, il re appunto britannico dell'epoca, e quindi meno attenti a un quadro ideologico generale. Però è interessante notarlo, questo aspetto, questa difesa, questa preoccupazione in qualche modo di tutelare come diritti fondamentali dell'uomo e del cittadino, ecco, la dimensione della proprietà, perché all'interno del pensiero liberale e dunque anche come base ideologica dello Stato liberale, noi troviamo le questioni di natura economica. Uno degli aspetti infatti centrali dello Stato liberale è, dal punto di vista dei sistemi economici, la difesa più o meno radicale o moderata della libertà di impresa, quindi di piena partecipazione alle dinamiche di carattere capitalistico. Può sembrare scontato per chi come noi vive in un contesto occidentale, ma tutto questo non è affatto scontato. All'interno della stessa storia economica dell'Occidente, che poi in parte vedremo in un quadro mondiale, non solo occidentale, nella terza e ultima parte del nostro corso di quest'anno, noi vedremo come le diverse criticità economiche sviluppatesi durante l'età contemporanea abbiano anche visto oscillazioni dal punto di vista della scuola di pensiero più radicalmente intesa a tutelare la libertà appunto di proprietà e di impresa, e altre, diciamo, invece scuole che si sarebbero avvicendate. All'interno del complessivo pensiero liberale, che fa appunto da sfondo dello Stato liberale, la dimensione economica, ciò che attiene alle questioni economiche, lo chiamiamo liberismo. Dunque, liberalismo è l'insieme delle idee, dei valori, dei principi che fanno da sfondo allo Stato liberale. La specifica sfera economica la chiamiamo invece liberismo. Il liberismo ha alcuni capisaldi in qualche modo che possono essere facilmente riconosciuti. Primato del mercato, vale a dire nel gioco libero tra domanda e offerta, quindi tra la richiesta, diciamo, ecco, da parte della clientela e l'offerta da parte del produttore, è il mercato con le sue dinamiche e con le sue leggi non scritte che in qualche modo deve muoversi al di fuori di ogni regolamentazione. Ma chi potrebbe intervenire e regolamentare e dunque limitare il primato assoluto svolto secondo i pensatori liberisti dal mercato? Ma naturalmente lo Stato. I pensatori liberisti naturalmente non negano la necessità della presenza dello Stato come organismo, come istituzione, ma anche come unico emanatore di diritto, vale a dire di leggi, di norme. Ecco, ma dal punto di vista economico si ritiene che lo Stato debba limitare al massimo la propria influenza, la propria azione. È la società economica, il mercato, i produttori e i clienti che devono operare in totale autonomia e libertà. Lo Stato, che pure deve esserci e che deve garantire naturalmente la libertà di impresa, dovrebbe intervenire solo e di fronte a conclamati casi di emergenza. Vedremo poi, ecco, di che cosa stiamo parlando. Abbiamo accennato all'idea che lo Stato sia dunque emanatore di leggi, emanatore di diritto. Uno degli aspetti illuminanti in qualche modo, ecco, che ci consentono di mettere a fuoco le caratteristiche dello Stato liberale è la sua analogia, o perlomeno il fatto di comprendere al proprio interno il cosiddetto stato di diritto. Che cosa intendiamo per stato di diritto? Beh, da un lato uno stato che preveda e tutela i diritti di carattere civile e politico di cui abbiamo prima parlato. Ma stato di diritto anche perché questo Stato fonda la propria legittimità e la propria legittimazione sul fatto che è costruito, strutturato e opera all'interno di una sfera giuridica predefinita. Vale a dire, questo Stato è uno Stato legale dal punto di vista della legittimità che gli viene dall'operare all'interno di un perimetro di norme predefinite e che fanno parte, in senso lato, del patto politico tra la popolazione, attraverso il sistema dell'elezione dei propri rappresentanti nel Parlamento, e lo Stato stesso che legifera, che emana le leggi stesse. Questo è un passaggio fondamentale per capire la differenza tra lo Stato assoluto, le monarchie assolute, ma anche altre forme assolute di Stato, nelle quali, come ricorderete, il monarca era a legibus solutus, quindi era sopra, al di fuori del sistema giuridico di quello stesso Stato, mentre invece nello Stato liberale noi ci troviamo totalmente all'interno dello Stato di diritto. Ribadisco, non solo come emanatore e tutore di diritti soggettivi per i cittadini, ma anche come promotore e rappresentante esplicito e inesorabile del primato della legge, del primato del diritto all'interno di quello stesso Stato. Questi sono tutti elementi che configurano in maniera inequivoca lo Stato liberale. Dal punto, chiarito tutto questo, dal punto di vista cronologico, quando allora noi possiamo registrarne la progressiva affermazione? Beh, allora, è chiaro che la Glorious Revolution inglese del tardo 600 può essere considerata come elemento introduttivo non solo dal punto di vista dello Stato costituzionale a fondamento parlamentare, ma anche dal punto di vista dello Stato liberale. Le cose tendono a sovrapporsi. Sappiamo anche però che il caso inglese rimase a lungo un caso isolato. Effettivamente la prima carta costituzionale che ne recepisce i principi fondamentali, ma che ha anche le caratteristiche di una vera carta costituzionale, la troviamo solamente negli Stati Uniti quasi 90 anni dopo. Ecco, quindi dal punto di vista cronologico dobbiamo specificare che non esiste una diffusione generalizzata dei principi fondativi dello Stato liberale, ma questi si sono via via delineati e hanno dato vita a uno Stato liberale nelle diverse aree mondiali in epoche tra di loro differenziate. In senso lato possiamo dire tuttavia che soprattutto dalle rivoluzioni atlantiche della fine del Settecento, quella americana, quella francese, eccetera, che lo Stato liberale raggiunge una prima chiara fase di affermazione che poi si consoliderà successivamente nel pieno dell'età contemporanea. Possiamo tuttavia dire che lo Stato liberale con queste caratteristiche si sia diffuso a livello mondiale in maniera più o meno uniforme nel corso dell'età contemporanea, come altri elementi caratteristici della storia occidentale nel corso, diciamo, del passaggio tra età moderna e contemporanea? Quindi dunque le caratteristiche dello Stato liberale sono state esportate, ma lo erano poi, cioè esportabili? Mentre altri aspetti dello Stato liberale, soprattutto a livello di struttura, di architettura del potere politico, possono tutto sommato essere ritenute esportabili, e lo sono state, la tripartizione dei poteri, la separazione e quant'altro, è un qualcosa che si è diffuso ben oltre i confini dell'Occidente. E dunque da questo punto di vista non è contestabile il fatto che vi sia stata una esportabilità ed effettiva esportazione di questi aspetti. Se passiamo invece al contenuto specifico dei diritti civili e dei diritti politici, allora la questione è più delicata, nel senso che anche sistemi politici che hanno formalmente recepito il modello occidentale, pensiamo ad alcuni esempi asiatici o più recentemente, ne abbiamo già parlato, il caso della decolonizzazione africana che porta all'applicazione nei nuovi stati sovrani africani di criteri costituzionali di matrice essenzialmente europea occidentale, ma tutto questo non ha affatto rappresentato una vera assimilazione dal punto di vista dei valori, dei principi, dei costumi, delle prassi, non per diciamo una volontà di resistenza, o forse anche per questo, ma soprattutto perché diversi degli aspetti del pensiero liberale, che poi sono diventati costitutivi dello Stato liberale, non fanno parte di altre culture, dunque proprio in nome di una necessaria difesa e riconoscimento del valore della multiculturalità, non dobbiamo stupirci se alcuni aspetti formali e peraltro fondamentali dello Stato liberale li ritroviamo in altre aree mondiali, non tutto lo Stato liberale è stato recepito nelle altre aree mondiali.